sabato 20 giugno, qualche istante dopo le 15. Io sono Carlo Centemeri, questa è Rotoclassica. Rotoclassica di sabato 20 giugno 2026, vi parla Carlo Centemeri. Parleremo dei conservatori europei seguendo uno studio recente, parleremo di un nuovo autografo mozartiano trovato a Parigi alcuni mesi fa e che si potrà ascoltare a partire da domani, parleremo di un libro e di un CD in uscita e parleremo anche di attività per le prossime serate estive. L'Università di Uppsala ha pubblicato uno studio all'interno del quale sono stati eletti i tre migliori conservatori d'Europa, ma non solamente dal punto di vista della qualità dell'insegnamento, ma anche dal punto di vista della parità di genere e anche alla visione internazionale che queste scuole hanno. Dobbiamo infatti far notare, e l'abbiamo già detto in molti altri servizi delle settimane passate, che l'Europa continua a rimanere molto europocentrica e continua a rimanere legata a determinati ideali ottocenteschi che in un certo senso oggi potrebbero essere facilmente superabili. In ogni caso, le tre scuole individuate sono l'Accademia Liszt di Budapest, una scuola celeberrima che ha sfornato musicisti davvero straordinari, la quale però sembra, per quanto in una struttura estremamente tradizionale dal punto di vista sia del genere che del rapporto con la scuola nazionale, avere comunque un esito che, per quanto straordinario, è forse il più legato dei tre istituti a quelle che sono le influenze estetiche, in particolare russe, della fine dell'Ottocento, sicuramente eccezionali ma forse un po' datate. Altrettanto però notiamo che sul podio appare anche l'Accademia Estone di Musica e Teatro, che si trova a Tallinn, che è un'accademia piuttosto piccola, ma altrettanto che si fa notare non solo per l'eccellente qualità dell'insegnamento, ma anche per una visione piuttosto internazionale e soprattutto una evidente parità che vede all'interno del concetto di cittadinanza e di politica la presenza di uomini e donne a un livello assolutamente paritario. Terzo istituto individuato è stata l'Accademia Sibelius di Helsinki, che ha invece una visione molto molto internazionale e una struttura all'interno delle quali le iniziative appunto internazionali, ma altrettanto la parità di genere, sono priorità assolute. Su anche questo istituto si è notato, forse in particolare nelle classi di canto e nelle classi di pianoforte, un'impostazione ancora un pochino vecchio stile, però appunto in generale l'impostazione globale della scuola punta verso una visione che è sicuramente più aperta, meno europacentrica e sicuramente che mira verso un concetto importante della parità di genere. Ovviamente stupisce l'assenza all'interno di questo studio di molti conservatori, molte scuole, chiaramente di area come Francia, Germania e anche chiaramente la stessa Italia. Tuttavia, fa notare Ann Werner, che è docente di musicologia all'Università di Uppsala, che è particolare il fatto che le scuole che si mostrano più attente a questo tipo di visioni siano scuole nate in un momento nel quale la loro nazione si stava emancipando da un'oppressione esterna, e quindi fosse questo avvenuto sia per negoziazioni oppure per lotte politiche, chiaramente il fatto di pensare che l'Accademia Liszt nasca mentre l'Ungheria si sta emancipando dagli Asburgo, o negli altri casi ad esempio che si stia parlando di lotte con la Russia o di nazioni nate all'interno della dissoluzione dell'ex Unione Sovietica, chiaramente fanno notare che tutte e tre le scuole siano nate in un momento nel quale le nazioni stavano cercando un forte afflato di libertà e di conseguenza anche di liberarsi da un'oppressione tramite un'idea di parità e un'idea di osservazione attenta verso il mondo esterno. Una notizia davvero straordinaria ci arriva da Parigi e in particolare dalla Biblioteca Nazionale. Un manoscritto che fino a oggi non era conosciuto. E la particolarità è che è stato identificato come un manoscritto autografo di Wolfgang Amadeus Mozart. Un manoscritto che Mozart realizzò durante la sua permanenza a Parigi nel 1778. Quaderno di appunti di 44 pagine, scritto di mano di Mozart, che contiene le lezioni di composizione che egli aveva impartito all'arpista Marie-Louise Philippine de Bonniers de Guin, la figlia del duca di Guin. Qualcuno si ricorderà di questi nomi, perché il duca di Guin era un appassionato flautista, ma sua figlia era invece un'arpista di notevole bravura. E proprio per loro Mozart scrisse il celebre concerto per flauto e arpa, che tutti oggi conosciamo molto bene. Questo volume è stato scoperto nel Dipartimento di Musica della Biblioteca Nazionale di Francia nel febbraio di quest'anno, nel 2000. Ha dovuto seguire un lungo processo per autenticarne la scrittura e quindi portarne l'autorialità a Wolfgang Amadeus Mozart. È stato un processo piuttosto particolare perché ha coinvolto diverse persone che sono chiaramente molto collegate con la scrittura e con le opere di Mozart. Tra loro c'è stato Laurence de Colbert, che è capo della sezione di iconografia e documentazione del Dipartimento delle Performing Arts della Biblioteca Nazionale di Francia, e altrettanto è Armin Birzing, che è direttore della Biblioteca Mozartiana presso il Mozarteum di Salisburgo. Il parere di entrambi è stato unanime e ha permesso di attribuire con certezza a Mozart. Ma che cosa è contenuto in questo manoscritto? Sono degli esercizi di composizione e ci dicono molto del metodo che Mozart utilizzava per insegnare appunto la disciplina compositiva. Ci troviamo dentro infatti diversi brevi brani per flauto e arpa, vergati per mano di Mozart, dove generalmente viene tenuto libero un rigo perché l'allievo, in questo caso l'allieva, potesse aggiungere una seconda parte per uno secondo strumento solista che chiaramente si armonizzasse e funzionasse con la struttura dell'intera composizione. Sono quindi questa serie di brevi brani per flauto e arpa che sono da considerare sicuramente di mano di Mozart e che saranno eseguiti per la prima volta il prossimo 21 giugno, quindi domani, nella sala ovale della sede Richelieu della Biblioteca Nazionale di Francia. Gli esecutori saranno due membri dell'Orchestra Filarmonica di Radio France, saranno Mathilde Calerini, che è il primo flauto solista, e Nicolas Toulier, che invece è un arpista. Questa sarà la vera e propria prima esecuzione mondiale di queste composizioni, che chiaramente hanno il valore di poco più di una curiosità e dicono sicuramente molto di più sul metodo didattico del Mozart insegnante, un aspetto che chiaramente è sempre stato esplorato abbastanza poco, anche perché sempre considerato chiaramente un po' meno rilevante rispetto alla produzione del Mozart compositore, ma che altrettanto ci permette di aggiungere un ulteriore tassello nella comprensione chiaramente della figura del Mozart musicista e del suo metodo di lavoro. Speriamo chiaramente che queste opere siano anche presto pubblicate, perché chiaramente possono diventare un'interessante aggiunta al repertorio, in particolare per gli allievi. Bene o male che abbiamo ancora tanta bella musica da scoprire. Un concerto piuttosto particolare è andato in scena per i leader mondiali durante il recente G7. Infatti, sulla carta si è esibito un vero dream team musicale che ha visto insieme il violoncellista americano Yo-Yo Ma, la pianista italiana Beatrice Rana, il violinista francese Renaud Capuçon e il violista inglese Timothy Ridou. Sostanzialmente un gruppo che sarebbe stato benissimo in qualsiasi stagione concertistica. Tuttavia, in questa produzione, volta a dei leader che non sembravano particolarmente interessati ad assistere a un concerto, produzione peraltro voluta da Emmanuel Macron, ecco, ha portato a un programma veramente un po' tanto da matrimonio. Infatti, il programma ha previsto alcuni temi da film, il tema di John Williams tratto da Schindler's List e il tema di Ennio Morricone, Gabriel's Oboe, tratto da Mission, a cui è seguito, bontà sua, un movimento del primo quartetto per pianoforte e archi di Johannes Brahms, e alla fine di questo programma è stato fatto ascoltare un arrangiamento di una canzone di Leonard Cohen, veramente un po' troppo frequentata, cioè Hallelujah. Diciamo un programma abbastanza imbarazzante considerando i musicisti presenti sul palcoscenico. Ecco, diciamo che non l'abbiamo trovato particolarmente confortante, sembra un po' un approccio che vuole utilizzare la cultura come un qualcosa molto di facciata, che utilizzi alcuni dei cosiddetti grandi nomi, ma poi che si spaventi davanti a ogni tipo di sostanza e di contenuto, andando a ripiegare su cose di facile ascolto e di contenuto tutto sommato poco consono. Diciamo una figura non bellissima per quello che dovrebbe essere l'incontro dei leader mondiali, soprattutto in una nazione come l'Europa, che chiaramente da sempre sposa e porta avanti la cultura come una delle sue armi principali. Speriamo di vedere cose un po' migliori in futuro. Alcuni mesi fa ci eravamo occupati del caso del direttore d'orchestra francese François Xavier Roth. Roth si era infatti trovato coinvolto in una situazione di sexual harassment a causa di alcuni messaggi propriamente non consoni inviati ad alcune orchestrali. A questo era seguita una sospensione e una ripresa dell'attività come direttore solamente negli ultimi mesi, dopo un lungo periodo di allontanamento dal palcoscenico. La novità è che la sua orchestra, l'orchestra Le Siècle, che lui stesso ha fondato ormai parecchio tempo fa, ha deciso però di dotarsi di un direttore differente, peraltro escludendo Roth da una creatura che egli stesso aveva fortemente voluto e contribuito a fondare. Le Siècle sono sicuramente uno dei gruppi più interessanti in questo momento, in particolare per il loro approccio estremamente volto a una ricerca di un suono originale e che vede l'orchestra spesso impegnata con strumenti diversi, quindi di epoche diverse, a seconda del brano da eseguire anche all'interno dello stesso concerto. La novità è che il nuovo direttore designato è Antonello Malacorda, 56 anni, fino a poco tempo fa direttore dell'Accademia della Camera di Potsdam e un nome molto molto noto chiaramente anche sui palcoscenici italiani, essendo egli stesso italiano. Chiaramente è un'occasione davvero straordinaria perché si trova alla testa di uno degli ensemble più interessanti d'Europa e quindi noi chiaramente auguriamo ad Antonello Malacorda un buon lavoro per questa sua nuova avventura. Una proposta di ascolto per la settimana. L'Ensemble Intercontemporain, uno dei gruppi più importanti nell'ambito della scena dedicata alla musica contemporanea, ha dedicato recentemente un'incisione alla compositrice Un Suk Chin, una delle voci più interessanti e particolari della scena contemporanea. L'ha ascoltato per noi Francesca Mulas.
La prestigiosa etichetta Alpha Classics ha pubblicato un nuovo importantissimo tassello nella serie monografica che l'Ensemble Intercontemporain sta dedicando alle figure della musica d'oggi, sotto la direzione del maestro Pierre Blaise. Il disco precedente, applaudito dalla critica, è uscito a inizio 2024 per celebrare i 100 anni dalla nascita di György Ligeti, era dedicato proprio al maestro ungherese. Questa nuova uscita, invece, mette al centro la musica di Un Suk Chin, una sequenza temporale che è tutt'altro che casuale. La compositrice coreana è stata infatti allieva di Ligeti ad Amburgo nella seconda metà degli anni Ottanta e quel legame profondo ha lasciato un'impronta indelebile nel suo DNA sonoro. Proporre Chin subito dopo Ligeti con lo stesso ensemble rivela quindi una coerenza editoriale impeccabile. Nata a Seoul nel 1961, Un Suk Chin vive e lavora a Berlino da 40 anni ed è oggi una delle voci più eseguite della scena internazionale. La svolta arriva nel 1985 con una borsa di studio ad Amburgo, dove appunto studia con Ligeti, e il maestro le lancia una sfida radicale: dimenticare il rigido accademismo d'avanguardia per trovare la propria voce. Il profondo legame con Ligeti è testimoniato anche dal fatto che Cin riuscirà a comporre la sua celebre opera lirica Alice in Wonderland, andata in scena a Monaco nel 2007, solo dopo la morte di Ligeti, portando a compimento un soggetto che il maestro aveva inseguito per tutta la sua vita ma non aveva mai portato in scena. Dal gusto per il surreale e per il grottesco nasce Gugalon, che è forse l'esempio più travolgente del disco. Il brano prende vita dai ricordi d'infanzia della compositrice, legati ai teatri ambulanti e ai ciarlatani che popolavano le strade di Seoul negli anni 60. Strutturato in sei brevi episodi dai titoli bizzarri e giocosi, lo spartito non usa materiale etnico reale, ma una musica folk immaginaria, stilizzata e frammentata, a solo apparentemente primitiva. Oltre a Gugalon, troviamo il doppio concerto per pianoforte, percussioni e ensemble, una monumentale architettura poliritmica in cui i solisti Dimitri Vassilakis e Samuel Favre si fondono con l'orchestra per dar vita a un unico gigantesco superstrumento. Ma il vero vertice formale è forse Graffiti, per orchestra da camera, un trittico del 2013 ispirato all'arte di strada, dove Cin esplora l'idea del suono graffiato, appunto, sulle pareti della costruzione orchestrale. Il pezzo oscilla costantemente fra ruvidezza materica e trasparenza cristallina. Si passa dal brulichio teso del primo movimento alle atmosfere rarefatte e grottesche del notturno urbano fino alla spinta propulsiva della conclusiva Urban Passacaglia, una rilettura contemporanea e quasi geometrica della forma antica. Sotto la direzione dettagliata e scultorea di Pierre Blaise, l'album ci restituisce un'interpretazione magistrale. La critica internazionale ha già consacrato il disco, e noi possiamo dire che quest'album merita l'ascolto, non solo per la bellezza abbacinante delle singole tracce, ma per il valore del progetto a lungo termine. Dopo Ligeti e Cin, la curiosità per le prossime tappe è altissima. Per ora ci troviamo davanti a un ascolto semplicemente obbligatorio se si vuole capire davvero la musica del Novecento e contemporanea. Francesca Mulas per Rotoclassica.
E vi ricordiamo, come sempre, gli appuntamenti settimanali dedicati alla musica classica qui su Radio Popolare. Il sabato pomeriggio, oggi e tutti i sabati alle ore 15, Rotoclassica. Il giovedì sera alle 23, Labirinti Musicali. La domenica mattina alle 7, l'apertura musicale classica. E domenica pomeriggio alle 15:35, Ricordi d'archivio. La puntata di questa settimana di Ricordi d'Archivio, curata come sempre da Claudio Ricordi, ci presenta una chiacchierata con Marco Moiraghi, autore di un libro del quale abbiamo già parlato qua su Rotoclassica, l'aveva recensito la nostra Francesca Mulas alcuni mesi fa, che è intitolato Ascoltare il XXI secolo, percorsi e protagonisti della musica ipermoderna. Ne ascoltiamo ora un breve estratto. La puntata integrale la potete ascoltare domani alle 15:35 qui su Radio Pop durante i Ricordi d'Archivio.
Ci racconti più o meno com'è strutturato il libro?
Sì, certo, volentieri. Allora, il libro è un po' anticonvenzionale perché è strutturato in tre parti.
Il titolo è Ascoltare il XXI secolo, percorsi e protagonisti della musica ipermoderna, Lim Editore.
Sì, è uscito un mese fa.
Caspita, noi siamo sempre sul pezzo.
A inizio dicembre, è stato pubblicato a inizio dicembre 2025. Il libro l'ho voluto strutturare in tre parti che sono fra loro bilanciate, cioè sono tre parti tutte importanti. La prima è una serie di cinque capitoletti in cui discuto questioni varie sulla musica di oggi, che cosa vuol dire musica ipermoderna, quali sono i repertori più innovativi, la musica dei giovani, la musica per una nuova idea di orchestra, di orchestrazione, eccetera. Temi di questo tipo. Non mi dilungo troppo perché ho voluto dare tanto spazio anche alla seconda parte, che è una selezione di 30 guide all'ascolto. Partendo dall'anno 2000 fino ad arrivare al 2025, propongo una trentina di pezzi che ho scelto, 30 esattamente, e che nell'insieme forniscono una grande varietà culturale e stilistica. Ci sono musicisti turchi, africani, di paesi magari poco considerati, non so, arabi, ma tanti europei, magari anche islandesi. Cioè sono andato a veramente a pescare cercando grande varietà culturale, geografica e stilistica.
Ottimo.
Ecco, e poi la terza parte del libro è una parte che magari tante volte viene un po' lasciata come un'appendice così non curatissima nei dettagli. Io l'ho curata in modo speciale perché è una guida alla bibliografia e alla sitografia. Ogni libro che io ho studiato, ogni articolo, ma anche ogni sito web di cui mi sono servito per informazioni, materiali, ascolti, eccetera, l'ho dettagliatamente commentato, ho presentato qui una serie di recensioni. Poi devo dire anche una cosa, mi dai l'occasione, citando Nono, di dire che rispetto a 30-40 anni fa, poniamo, oggi la musica cosiddetta colta d'arte è difficile definirla, definire, però chiamiamola così perché al momento non ci sono definizioni migliori. Ecco, questa musica è una musica oggi che ha un grado, secondo me, di gradevolezza, piacevolezza immediata superiore a quella che aveva un tempo. E questo riguarda un po' tutte le correnti. Un tempo l'avanguardia era dura e pura e intransigente sempre o quasi sempre, e spesso anzi si faceva vanto di essere musica che non si poteva ascoltare o che era troppo difficile da ascoltare o che soltanto pochissimi iniziati potevano capire. Oggi questo clima si è in grandissima parte superato in favore di una accettazione di una grande varietà, e spesso saltano fuori delle musiche che sono piacevolissime. Quindi dipende dai casi. È chiaro che ogni tanto ci sta anche l'ermetismo, la difficoltà, la complessità molto incisiva, però oggi c'è davvero di tutto. Bisogna soltanto avere la pazienza, il coraggio e la curiosità di indagare.
E vi segnaliamo anche che questo volume, Ascoltare il XXI secolo, percorsi e protagonisti della musica ipermoderna di Marco Moiraghi, verrà presentato lunedì 22 giugno 2026 presso il ridotto Arturo Toscanini del Teatro alla Scala, e interverranno l'autore Marco Moiraghi, che ne parlerà con Raffaele Mellace, e ci sarà anche una partecipazione del Trio d'Archi dell'Ensemble Contemporaneo del Teatro alla Scala. Quindi lunedì 22 giugno 2026, nel ridotto dei palchi Arturo Toscanini, la presentazione del volume Ascoltare il XXI secolo, percorsi e protagonisti della musica ipermoderna di Marco Moiraghi. E proprio perché è estate ed è anche un periodo nel quale si esce più volentieri a sentire concerti estivi, come ormai da molti anni, il Conservatorio di Milano sarà protagonista di diverse serate musicali all'interno del chiostro del suo conservatorio. Si comincia questa domenica 21 giugno 2026 e si andrà avanti fino al 9 luglio. La programmazione è davvero molto varia, perché parte dal jazz, arriva alla musica classica, si passa al pop rock e a tante altre cose. Chiaramente è un eccezionale specchio di quelle che sono le attività del conservatorio, i cui ambiti didattici sono ormai estremamente vari, e quindi la possibilità di ascoltare concerti in una cornice straordinaria e concerti appunto non scontati comincerà appunto domani, domenica 21 di giugno 2026, fino al 9 di luglio. Il calendario lo potete trovare sul sito del Conservatorio di Milano. E siamo arrivati anche alla fine di questa puntata di Rotoclassica. In studio con voi Carlo Centemeri e con me la collaborazione di Claudio Ricordi e Francesca Mulas. Noi ci risentiamo tra una settimana alle 15. Una buona prosecuzione con i programmi di Radio Popolare e un buon pomeriggio a tutti da Carlo Centemeri.